È giovedì 20 novembre 2025. State ascoltando una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti!
Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Apriamo la nostra rassegna di attualità con una discussione sull'adozione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU del piano di pace per Gaza proposto dal presidente Donald Trump. Poi parleremo del divario retributivo di genere, ancora molto marcato nei paesi dell'Unione Europea. Nella nostra sezione scientifica esamineremo uno studio che presenta una tecnica rivoluzionaria che combina scansioni cerebrali e intelligenza artificiale per tradurre le immagini mentali in frasi descrittive. Il metodo, chiamato Mind Captioning, è pensato per facilitare la comunicazione delle persone con difficoltà linguistiche. E infine parleremo di una delle celebrazioni più amate al mondo, che arriva ogni terzo giovedì di novembre, il Beaujolais Nouveau.
Le Beaujolais Nouveau è arrivé.
Finalmente, Fabrizio, un evento che abbiamo atteso tutto l'anno.
Eh sì, Carmen, non vedevamo l'ora.
Proprio così. Ma pazientiamo ancora un po' e finiamo i nostri annunci.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è double pronoun, chiunque. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato alla crisi che sta colpendo molti monasteri italiani. A causa del calo delle vocazioni e dei costi di gestione sempre più alti, molte di queste comunità si trovano oggi costrette a lasciare edifici di grande valore storico, culturale e religioso. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi. Questioni di lana caprina. Il dialogo che segue prende ispirazione dai dati di un recente report dedicato ai cittadini italiani che ha raggiunto o superato i 100 anni di età. E ciò che colpisce, pensate un po', è che il loro numero continua a crescere, anno dopo anno.
E con questo si alzi il sipario.
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva il piano di Trump per Gaza.
Lunedì, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il piano di pace per Gaza proposto dal presidente Donald Trump. La risoluzione è passata con un sostegno quasi unanime, segnando un importante successo diplomatico per gli Stati Uniti. Il testo incoraggia diversi elementi del piano, tra cui la formazione di una forza internazionale di sicurezza incaricata di gestire la sicurezza a Gaza dopo il ritiro di Israele. 13 paesi hanno votato a favore, mentre Russia e Cina si sono astenute. Molti sostenitori della risoluzione hanno sottolineato l'esigenza di ulteriori garanzie rispetto al futuro Stato palestinese e al ruolo delle autorità palestinesi nella ricostruzione della striscia. Hamas ha respinto la risoluzione sostenendo che non soddisfa le principali richieste dei palestinesi e che favorisce soprattutto gli interessi di Israele. La risoluzione istituisce un Consiglio per la pace guidato da Trump per supervisionare la governance di Gaza. L'ISF garantirà la sicurezza sul territorio. Alcune misure iniziali, come il cessate il fuoco e l'aumento degli aiuti umanitari, sono già state implementate. Tuttavia, gli aspetti più ampi del piano rimangono bloccati. La ferma opposizione di Israele alla creazione di uno Stato palestinese resta il principale ostacolo.
Non so quanto sia significativo, Carmen. La risoluzione è passata con larga maggioranza. È vero, ma molti paesi hanno accettato solo sotto pressione o in cambio di impegni futuri. E soprattutto, dov'è il necessario passo avanti per il riconoscimento dello Stato palestinese?
Almeno adesso c'è un mandato ufficiale per una forza internazionale di sicurezza a Gaza. È comunque un progresso, no?
Progresso? Forse. Ma lascia il tempo che trova. Hamas ha già respinto la risoluzione, dicendo che avvantaggia più Israele che i palestinesi. Se vogliamo una pace vera, dobbiamo affrontare le esigenze di entrambe le parti.
Ripristinare la sicurezza sul territorio è fondamentale perché possano iniziare veri colloqui di pace. A mio avviso, stiamo andando nella direzione giusta.
La sicurezza è importante, certo, ma non deve sostituire la giustizia per i palestinesi. Finché non ci sarà un impegno chiaro verso il loro Stato, ogni pace rischia di essere fragile. Nonostante i progressi, l'Unione Europea è ancora afflitta da un significativo divario retributivo di genere.
Le donne nell'Unione Europea guadagnano in media 88 centesimi per ogni euro guadagnato dagli uomini, evidenziando un persistente divario retributivo di genere. Questa disparità viene messa in luce dall'Equal Pay Day, celebrato il 17 novembre, una data simbolica che indica il momento dell'anno in cui, metaforicamente, le donne iniziano a lavorare gratis fino alla fine dell'anno. Nonostante una riduzione del 4% del divario nell'ultimo decennio, i progressi sono lenti. Circa il 24% della differenza è dovuto alla sovrarappresentazione delle donne in settori a bassa retribuzione, come l'assistenza e l'istruzione. Per affrontare il problema, la direttiva sulla trasparenza salariale del 2023 obbliga le aziende a rendere pubbliche le informazioni sugli stipendi e ad intervenire quando emergono divari superiori al 5%. Con meno del 10% delle posizioni da CEO occupate da donne, Le disuguaglianze strutturali restano profonde. Le differenze più marcate tra i paesi dell'Unione Europea si registrano in Austria, 19%, e Ungheria, 18%. I valori più bassi sono in Lussemburgo, 1%, e Belgio, 2,2%. L'Italia si colloca su un livello relativamente positivo, con un 3,8%.
Le donne europee che guadagnano solo 88 centesimi per ogni euro guadagnato dagli uomini. È vergognoso. Questo divario mostra davvero quanto lavoro ci sia ancora da fare.
È vergognoso, sì. E grazie per averlo detto. Però credo sia importante non semplificare troppo. Il divario si è ridotto nell'ultimo decennio, il che dimostra che qualche progresso c'è stato, seppur troppo lentamente.
Dai, Carmen, non puoi dire che un calo del 4% in 10 anni sia sufficiente?
Assolutamente no. E le donne lo sanno benissimo. Ci sono ancora tantissimi ostacoli strutturali da affrontare. Molte lavorano in settori meno pagati o portano più lavoro non retribuito a casa. Non è solo una questione di percentuali.
E la direttiva sulla trasparenza salariale? Le aziende dovranno rendere pubblici gli stipendi e affrontare i divari superiori al 5%. La trasparenza può davvero spingere verso un cambiamento.
Lo spero anch'io. È pur vero che se le aziende saranno costrette a rendere pubblici gli stipendi, ciò potrebbe compromettere le loro attività commerciali. Non tutte hanno la stessa flessibilità finanziaria.
Beh, dovranno adattarsi. Un metodo basato sull'intelligenza artificiale per leggere nella mente solleva preoccupazioni in materia di privacy.
Il 5 novembre, la rivista Science Advances ha pubblicato uno studio che presenta una tecnica rivoluzionaria che combina scansioni cerebrali e intelligenza artificiale per tradurre le immagini mentali in frasi descrittive. Il metodo, chiamato Mind Captioning, è stato sviluppato con l'obiettivo di facilitare la comunicazione di persone che hanno difficoltà linguistiche. I ricercatori hanno analizzato l'attività cerebrale di 6 partecipanti, mentre guardavano 2180 brevi videoclip senza audio. Quindi hanno utilizzato il sistema di intelligenza artificiale per abbinare le risposte neurali a sequenze numeriche derivate dai sottotitoli del video. Gli esperti riconoscono il potenziale di questa tecnologia per aiutare persone affette da disturbi come l'afasia o la SLA. Tuttavia, man mano che la tecnologia si evolve, persistono serie preoccupazioni etiche riguardo alla privacy e alla necessità di un consenso informato. Alcuni mettono in guardia sui significativi rischi per la privacy posti dalle applicazioni di consumo e chiedono una regolamentazione rigorosa dei dati neurali.
Sono convinto che l'intelligenza artificiale in questo caso possa solo venirci in aiuto. Wow! È incredibile pensare che questa tecnica riesca a trasformare immagini mentali in frasi descrittive.
La tecnologia è affascinante, non c'è dubbio. Ma ho forti riserve sulle implicazioni etiche. L'idea di leggere i pensieri di qualcuno è semplicemente inquietante.
Ma pensa alle persone con disabilità comunicative, come chi soffre di SLA o di afasia. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare la loro capacità di esprimersi. Dovremmo rinunciare ad aiutarli solo per paura di compromettere la nostra privacy?
Certo che bisogna aiutarli, ma cosa accadrebbe se, senza volerlo, riuscissimo a rivelare pensieri privati o sensibili? Immagina se i pensieri di una persona venissero letti senza il suo consenso.
Sono sicuro che si possano stabilire regolamenti severi per ridurre al minimo i rischi.
E quante volte i nostri regolamenti severi e infallibili si sono poi rivelati inefficaci?
Ma così non andiamo da nessuna parte. Vorresti forse che tornassimo a vivere nelle caverne?
Non esagerare, Fabrizio. Sto solo dicendo che è necessario procedere con prudenza.
Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Oggi è il 20 novembre, una delle ricorrenze più amate al mondo, almeno per alcuni. Il Beaujolais Nouveau 2025 è arrivato. Da Parigi a New York, da Buenos Aires all'Australia e persino nelle terre più settentrionali dell'Islanda. Il mondo intero festeggia l'arrivo della nuova annata, vivace e fruttata, a quanto pare, superiore a quella del 2024, secondo un onnipresente giudizio dell'intelligenza artificiale. Com'è naturale, la celebrazione più famosa si svolge in Francia, soprattutto a Parigi. Le Pied de Cochon, l'iconica brasserie del quartiere delle Halles, accoglie il Beaujolais Nouveau 2025 con un evento di 24 ore in pieno svolgimento, accompagnato da piatti classici e la salsiccia in brioche al pistacchio e le zampe di maiale alla griglia. Tutte le proposte tradizionali vengono servite insieme al nuovo Beaujolais Village. Le Pied de Cochon rende omaggio a questo vino amatissimo, riunendo parigini e turisti in una festa che celebra la cultura e la cucina francese. L'atmosfera tradizionale, colma di entusiasmo e profumi, rende la brasserie una tappa imperdibile per chiunque si trovi a Parigi oggi.
È di nuovo quel momento dell'anno. Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
A dire il vero, non sono una grande fan del Beaujolais Nouveau. Mi dà sempre l'impressione di essere un po' affrettato, come se non avesse il tempo di esprimere tutto il suo potenziale.
Ma è proprio questo il suo fascino. È una celebrazione del nuovo raccolto.
È sempre bello festeggiare, ma un vino dovrebbe essere celebrato solo perché è giovane? Io apprezzo di più i vini che hanno il tempo di maturare.
Eppure è proprio questa la particolarità del Beaujolais Nouveau. È fresco, fruttato, che si abbina perfettamente a piatti semplici e alla buona compagnia.
Devo ammetterlo, il tuo entusiasmo è contagioso. Sai come mettere d'accordo le persone. Ma non pensi che tutto questo clamore rischi di mettere in ombra altri vini straordinari?
Io credo che ci sia spazio per tutto. Ogni cosa non deve essere per forza seria. Accanto alla tragedia e alla musica solenne, c'è sempre posto per la commedia e il divertimento popolare. Double pronoun. Chiunque. La crisi dei monasteri italiani.
Qualche giorno fa ho letto un articolo molto interessante sul quotidiano Il Post, pubblicato l'11 novembre, che parlava del futuro dei monasteri in Italia. Mi ha colpito molto, perché non avevo mai riflettuto davvero su quanto questi luoghi, bellissimi, silenziosi, pieni di storia, stiano scomparendo o in qualche modo si stiano trasformando.
Perché stanno scomparendo?
L'articolo spiegava che in Italia ci sono centinaia di monasteri, molti dei quali rischiano l'abbandono o vengono convertiti in hotel e luoghi per matrimoni. Un tempo ospitavano comunità religiose numerose. Oggi, invece, sono quasi vuoti. La causa principale è il calo delle vocazioni. Sempre meno persone scelgono di dedicare la loro vita alla preghiera. E così le luci dei monasteri si spengono lentamente, come candele dimenticate.
Secondo me è una crisi inevitabile e chiunque l'abbia osservata da vicino l'ha vista arrivare.
Dici?
Ma sì, l'Italia non è più il paese profondamente religioso che era un tempo. È cambiata la società, sono cambiati i valori. E poi, parliamoci chiaro, chiunque passi davanti a un monastero abbandonato si rende conto immediatamente che mantenerlo in buone condizioni costa una fortuna.
È esattamente ciò che sta accadendo alla Certosa di Pavia. Ne hai sentito parlare?
No. Dimmi.
I monaci cistercensi, che ci vivevano da anni, hanno deciso di andarsene. Le ragioni sono diverse, tra difficoltà economiche, gestionali e burocratiche. È una vicenda molto triste, perché perdiamo un pezzo importante del nostro patrimonio culturale.
Capisco la tua nostalgia, ma chiunque in queste circostanze si rende conto che bisogna essere, prima di tutto, realisti.
Ecco il solito pragmatico.
Dai, Carmen, se non vogliamo che quei luoghi cadano a pezzi, dobbiamo reinventarli. In molte parti d'Italia i monasteri sono già diventati hotel o centri per eventi.
Sì, lo so, però c'è qualcosa che stona nel vedere luoghi nati per accogliere uno stile di vita povero diventare spa di lusso che propongono massaggi al cioccolato. Mi sembra una contraddizione. Possibile che non esistano alternative?
Tipo? Cosa hai in mente? Sono tutto orecchi.
Se intervenisse lo Stato, potrebbero diventare spazi gratuiti, aperti a comunità artistiche o sociali, posti dove chiunque possa entrare, fermarsi a leggere, creare o semplicemente incontrarsi con altre persone. Non tutto deve generare profitto per avere valore.
Lo Stato, però, non può farsi carico di un impegno simile.
Perché no?
Perché in Italia ci sono centinaia e centinaia di monasteri. E se, come dici tu, molti sono in crisi, lo sforzo economico sarebbe enorme.
Forse hai ragione, ma continuo a pensare che chiunque visiti un monastero cerchi qualcosa che non ha niente a che fare con il turismo di massa. Vuole silenzio, memoria e spiritualità. Se si perde questo, che cosa resta?
Resta la possibilità di ripensarli sotto una nuova veste. Ogni epoca ha trovato un modo per dare senso ai luoghi antichi. E se ci pensi, cos'è meglio? Trasformarli in qualcosa di nuovo o lasciarli cadere nell'abbandono per sempre? Questioni di Lana Caprina. To be futile. Ib moot point. I centenari d'Italia. Carmen, hai letto il nuovo report dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, sui centenari italiani? Mi riferisco a quelle persone che hanno compiuto almeno 100 anni. È uscito qualche settimana fa e, credimi, i numeri lasciano a bocca aperta.
Davvero? Cosa dicono esattamente?
Dicono che al 1 gennaio 2025 in Italia vivono all'incirca 23.500 centenari. Sono oltre 2.000 in più rispetto all'anno scorso. E se guardiamo al 2009, il numero è più che raddoppiato. Non è una questione di Lana Caprina. Stiamo parlando di un vero e proprio boom della longevità.
Il report specifica anche in quali parti d'Italia vivono? Sono curiosa.
Sì. Molti si trovano nelle cosiddette zone blu, come la provincia di Nuoro in Sardegna.
Zone blu?
Esatto. Sono aree nel mondo in cui vive un'altissima concentrazione di persone longeve. Oltre a Nuoro, quest'anno è balzata ai primi posti della classifica anche Isernia in Molise, con ben 78 centenari ogni 100.000 abitanti. A seguire troviamo alcune province liguri: Genova, Imperia, La Spezia. La Liguria ha quasi 60 centenari ogni 100.000 residenti.
Ho capito, ma permettimi di farti una domanda un po' provocatoria. Non che voglia farne una questione di Lana Caprina, ma siamo sicuri che la longevità sia sempre positiva?
Certo che lo è. Vivere a lungo è un traguardo straordinario.
Sì, ma quando i centenari aumentano e le nascite crollano, come sta succedendo in Italia, forse diventa un problema. Nel 2024 ci sono stati appena 370.000 nuovi nati, il numero più basso dall'Unità d'Italia nel 1861.
Scusami, non è che la bassa natalità sia una questione di Lana Caprina, ma le due cose non sono correlate.
Dai, Fabrizio. Rischiamo di diventare un paese pieno di anziani, con pochi giovani a sostenere il peso economico e sociale dell'invecchiamento. Sanità, pensioni, assistenza, tutto questo ha un costo. È l'economia a tenere in piedi il paese.
A me sembra che ci si concentri troppo sugli aspetti economici e si voglia fare della longevità una questione di lana caprina, quando il vero problema è che i giovani fanno sempre meno figli.
Dunque, per te non c'è nulla che non va?
No, affatto. I centenari non dovrebbero essere visti come un peso per la società. Sono memorie viventi, parte della nostra identità collettiva. E non parliamo solo di anziani fermi in poltrona. C'è chi continua a lavorare, a guidare, a fare addirittura sport. La longevità è un tema che andrebbe studiato con attenzione.
Ma non lo si fa già abbastanza?
Sì, ma non quanto dovremmo. Analizzare come vivono, cosa mangiano, come si muovono, come socializzano, ci aiuta a capire come vivere meglio e più a lungo. E il fatto che tanti di loro siano italiani, beh, non è solo motivo di orgoglio. È un segnale che, nonostante tutto, c'è ancora qualcosa nel nostro modo di vivere che funziona davvero bene.
Grazie per l'ascolto anche oggi e mettetevi un bel cappotto di lana caprina.
Io ne ho uno giallo fantastico. Se mi vedete in giro, salutatemi. Ciao!